Questa era Ilaria Macedonio in un brano tratto dall'edizione del 2009 di Stravalentino. Stravalentino, il festival, l'altro festival, il controfestival, come è stato spesso definito, è stato anche un po' l'inizio della nostra avventura qui su Televerni, un anno fa esatto, e oggi torniamo con questo speciale, adesso in onda. Saranno tre speciali di adesso in onda proprio dedicati a Stravalentino e dedicati a San Valentino. Per chi non lo sapesse, Stravalentino è un'iniziativa, un'azione civica artistica, diciamo, che è nata nel 2009. Appunto, questo era un concerto, un brano di un concerto proprio della prima edizione, per in qualche modo protestare, per denunciare la gestione degli eventi valentiniani, da parte del comune, e proporre però anche qualcosa di alternativo, quindi di non limitarsi a, come dire, lamentare di ciò che c'è, ma anche a dire, in qualche modo a proporre quello che potrebbe essere. Stravalentino appunto è nato nel 2009 ed è andato avanti tutti gli anni. L'anno scorso è stato un festival molto ampio, durato 15 giorni con 72 diversi appuntamenti, di cui anche queste due puntate che abbiamo fatto qui su Televerni inaugurando questa avventura. Quest'anno non sarà un festival, non solo per ragioni economiche, dal momento in cui non c'è un budget quest'anno, ma non lo sarà proprio anche per scelta, proprio perché poi fare un altro festival quando gli eventi valentiniani ufficiali stanno, calando, come dire, quasi scomparendo, sembra quasi voler in qualche modo mettere le toppe sul vestito strappato del comune. Visto che Stravalentino era nato come iniziativa di protesta, il risultato è stato che il sindaco, l'assessore competente hanno detto: ma in realtà Stravalentino è la testimonianza di quanto sia vivace la città per San Valentino. Quest'anno abbiamo deciso di non farlo, proprio perché invece Stravalentino non vuole essere uno dei tanti eventi, più o meno grandi, quest'anno diciamo meno grandi, che si svolgono in città, ma appunto rappresentare qualcosa di alternativo. Quindi quest'anno Stravalentino sarà una maratona che si svolgerà il giorno di San Valentino al Cenacolo San Marco dalle 14 alle 20 e poi al Teatro Don Bosco dalle 21 alle 2 di notte, 12 ore, d'arte e d'amore e anche però appunto di protesta creativa. Saranno anche qui su Televerni tre programmi, questa settimana, poi ci vedremo ancora per 2 settimane, sempre a quest'ora. Con uno speciale proprio dedicato la prossima settimana alla storia di Stravalentino, con il meglio di Stravalentino, e poi fra 2 settimane invece vi proporremo proprio una sintesi di questa maratona di 12 ore di arte all'interno proprio di uno speciale di Adesso in Onda. Oggi appunto quindi il tema sarà San Valentino e ne parleremo con 4 ospiti che ognuno ha un suo punto di vista molto interessante sugli eventi valentiniani. Comincio a presentarveli. Stefania Parisi, che è il direttore dell'ISTES, e l'ISTES tra l'altro ricordo che è uno proprio dei principali promotori di Stravalentino sin dalla prima edizione, non a caso, come ho detto prima, Stravalentino si svolgerà quest'anno proprio al Cenacolo San Marco, che è la sede che l'ISTES mette a disposizione da
Certo.
4 anni. L'ISTES ovviamente, oltre che di Stravalentino, fa tantissime altre iniziative culturali e alcune però, ne parleremo adesso fra poco con Stefania, è proprio su San Valentino. Ha dato un contributo molto importante proprio sulla riscoperta anche stessa del santo. Una delle cose che noi diciamo da 4 anni è: magari a San Valentino bisognerebbe occuparsi anche un po' di San Valentino, no? Quest'anno non ce n'è neanche uno degli eventi ufficiali dedicato a San Valentino e l'anno scorso li abbiamo fatti proprio su Televerni, proprio gli unici eventi che ci sono stati in città, che si sono occupati. Poi magari dopo li citeremo delle importantissime scoperte anche archeologiche, oltre che storiche, sul santo. Abbiamo poi Thomas De Luca, che è un artigiano, artista, grafico, cittadino, anche molto impegnato sul fronte civico, e tra l'altro indossa una maglietta che oltre ad aver fatto lui è molto significativa perché ci rimanda anche a
Un po'
una cosa, sì,
provocatoria, direi.
a uno delle testimonianze di come vengono gestiti gli eventi valentiniani. Poi ne parleremo, poi vedremo anche la maglietta di Thomas, che è anche molto bella, tra l'altro. Abbiamo poi Emanuele Gordeschi, musicista, voce, batteria, e mente degli Eldar, ma anche direttore artistico di Stravalentino, fondatore, anzi è stato proprio uno degli ideatori insieme a Riccardo Leonelli di Stravalentino nel 2009, quindi, e tra l'altro ha scritto anche una canzone che si chiama proprio Stravalentino. Che troverete tra l'altro, oltre ovviamente la suoneremo, la ascolteremo alla Maratona Stravalentino, la vedrete anche appunto nel docu show, l'abbiamo chiamato, di Stravalentino, e poi sarà anche pubblicata anche nel numero di adesso, nel nuovo numero di adesso, dedicato proprio a Stravalentino, che uscirà proprio nel giorno di San Valentino. Lo potrete prendere gratuitamente al Cenacolo San Marco, all'Auditorium Don Bosco, poi lo troverete in giro per la città. Albon, Guillon e anche San Valentino in realtà, perché Albon ha interpretato e sta interpretando San Valentino nella rievocazione storica del Centro Culturale Valentiniano, l'unico tra l'altro, ecco, evento valentiniano quest'anno, che ci racconterà anche la vita di San Valentino. Tra l'altro Albon ne ha anche scritta una, molto interessante, che si chiama Il Giardino di Valentino, che ormai è un must di Stravalentino, perché tutti gli anni in un modo o nell'altro viene riproposto, ed è molto interessante. Quindi con loro parleremo appunto di eventi valentiniani di San Valentino. Poi avremo molti contributi, sarà una puntata molto ricca anche di contributi video. Anzi, io a questo punto, prima di entrare proprio nel vivo della discussione, vi lancerei il contributo dedicato proprio a, in qualche modo, una piccola anteprima di ciò che sarà la prossima puntata di Adesso in Onda la settimana prossima, ma che è anche appunto questo docu show che è stato realizzato da Giacomo Moschetti, che è un nostro membro del collettivo Stravalentino, nonché regista Rai, quindi un personaggio sicuramente molto, e tra l'altro l'autore della nostra sigla, ecco, anche della sigla di Adesso in Onda. Appunto sarà trasmesso da Teletermine la settimana prossima a quest'ora, e poi lo potrete vedere alla Maratona Stravalentino, al Cenacolo San Marco alle 14:30 e all'Auditorium Don Bosco a mezzanotte. Poi sarà pubblicato anche integralmente su YouTube, ed è appunto, beh, ora, senza che ve lo dico, ce lo vediamo, ci vediamo una piccola anteprima di Stravalentino, il film.
Battiti!
In voi,
dagli occhi miei!
Dal mio cospetto!
Io maledico!
Io detesto!
Il giorno che ti mirai!
Il punto che ti adorai!
Ai luci!
Al fronte!
Da rimirare!
Da starmi presente!
Non ti ricordi!
Non senti!
I tuoi mancamenti!
Le tue scellerate!
Non ti credi!
Ma che pensi?
Che io mi fermi per rimirare!
Che io mi arresti per vagheggiare!
Orsù di legua!
Orbia di sgombra!
Io non voglio.
Io non posso.
Non è amore, sa.
Non è affetto,
credo. E allora chi t'arresta?
E allora chi ti ferma?
Io non lo dirò mai.
Tu non ascolterai.
Non avrai questo gusto.
Non ti darò un piacere!
T'amerei.
T'adorerei.
Se tu fossi fedele.
Se tu fossi costante.
Così fossi tu sincera.
Fossi così tu pure.
Com'è la fede mia.
Com'è l'amore mio.
Invece tu mi inganni.
No, tu mi tradisci.
E dunque parli.
E dunque parli.
E sei capace!
E sei capace!
Quale incanto mi trattiene?
Che forza mi inceppa!
La speranza mi
inceppa! La speranza
mi Io ti scopra le ali!
Che tu sia fedele!
Io mi annatorno non fu!
Io mai non ti ingannai!
E l'amor d'altri!
E gradi l'altra donna!
Ti ingannasti!
Ti mentiro!
Te amo!
Te gradisco!
Te adoro!
Te idolatro!
Mia luce!
Mio bene!
Mia speranza!
Amor mio!
Ogni altro pensiero.
Ogni altro affetto.
Rinuncio.
Discalzo.
Detesto.
Aborrisco.
Pace, pupille care.
Pace, bocca amorosa.
Non più sdegno, cara destra.
Non più guerre, dolci sguardi.
Stravalentino nasce nel 2009 con una provocazione. E se per San Valentino facessimo qualcosa che ha a che fare con San Valentino? No, perché questo a Terni e nel mondo praticamente non è mai accaduto. San Valentino è un santo conosciuto, tra virgolette venerato, in tutto il mondo, ma che in realtà nessuno conosce, neanche i ternani lo conoscono, la città di cui è stato vescovo e patrono.
Ti amo, un soldo ti amo,
in aria ti amo, se viene terza vuol dire che basta, lasciamoci.
Agghiacciante mai accaduta in questa città. Le autorità l'hanno già definita il massacro del giorno di San Valentino.
San Valentino di sangue 3D. Grazie anche a un nuovo sistema GPS.
E il G6 di serie?
Questo era l'incipit appunto di Stravalentino, il docu show che vedremo, lo ricordo, la settimana prossima a quest'ora su Teleterni e che vedremo alla maratona Stravalentino, e ci introduce un po' il tema proprio caldo della giornata, cioè abbiamo visto degli spot pubblicitari che celebrano la festa di San Valentino. A Terni, Stefania, invece questa festa tutto sommato...
Infatti è una festa che non riesce a decollare, anzi ogni anno... degrada di più, ecco, è un grande dolore questo, perché come abbiamo anche sentito ora dai filmati, poi ne siamo convinti, no? San Valentino è una grande, ha un grande significato nel mondo e quindi per la città sarebbe una grande risorsa nel mondo. Io credo che la decadenza è praticamente la fine attuale che stiamo constatando degli eventi valentiniani e non sia legata tanto alla crisi economica. Anzi, ritengo che la crisi economica non c'entri proprio nulla, sai? Io mi sono convinta in tutti questi anni di volontariato culturale che faccio nella città che il problema è di mentalità, è la testa che non funziona, è la cultura generale. Una volta, anni fa, un assessore mi disse: ma andiamo a rispolverare la polvere dei secoli a una mia proposta di realizzare un convegno storico su San Valentino. Qualche anno dopo un altro assessore di un altro ente locale mi disse che aveva l'allergia ai santi, quindi non parliamo di San Valentino come santo, è assessore alla cultura, di una delle amministrazioni del nostro territorio. Ora non ha più questa funzione, quindi... Ecco.
Potremmo però ricordare, come ci spiegava sì. Pompeo De Angelis proprio a Stravalentino quattro anni fa, che non tantissimo tempo fa, parliamo degli anni 20, ci furono proprio dei assessori del comune che dicevano che la basilica di San Valentino andava distrutta in quanto ricettacolo di superstizioni e dannosa proprio per l'intelligenza dei cittadini.
Sì, infatti, cioè è un fatto certamente di mentalità e di cultura. Ora, io invece, per farla breve, ritengo che anzitutto il Santo Valentino, pur nella sua discutibilità di datazione storica, questo che anzi apre uno spiraglio a continui studi e ricerche, è il patrono della città, il patrono è la carta d'identità di una città. Allora, immediatamente la sua figura rilancerebbe e rilancia tutta una serie di interventi, di iniziative che siano mirate a metterne in luce il significato nella storia della religione, nella storia del culto in Italia e nel mondo, perché c'è un culto iconograficamente raffigurato in Europa e nel mondo. Poi ha una valenza come santo dei giovani, e questa è quella a cui l'Istes soprattutto ha dato molta attenzione, e poi è il santo dell'amore per tutti. Io ho una mia amica australiana che tutti gli anni per il giorno di San Valentino mi manda un SMS a me e alla mia famiglia per farmi gli auguri per San Valentino. Quindi è un santo, icona, immagine dell'amore. Quindi la crisi economica non c'entra quasi nulla. È vero che gli eventi culturali hanno bisogno di finanziamenti, ma qui che cosa è mancato? È mancato il metodo della programmazione. Non si è mai programmata una attività nei tempi e nei modi giusti per lanciare o per solennizzare questa festa in Italia e nel mondo. Senza programmazione non si fa nulla di buono. Se pensiamo che negli anni in cui un pochino si programmava, che erano 5, 6, 7 anni fa, il primo incontro con le istituzioni avveniva nei primi di gennaio, dopo l'Epifania, dopo il 6 gennaio, voi dite che questa è una programmazione a distanza di un mese prima? Questo
io
è quanto
che una volta
di massima.
Il calendario veniva presentato alla stampa all'inizio di dicembre,
sì.
Adesso è stato presentato alla fine di gennaio.
Cioè, così significa che si vuol far morire oppure mettere una pezza, una toppa sopra, con tutto il rispetto per chi poi con il suo volontariato cerca di salvare il salvabile. È come in una casa quando ti capitano gli ospiti all'improvviso, tu tiri fuori da casa tutto quello che c'hai, no? Per farli mangiare e farli sedere a pranzo. E questo è quello che è avvenuto a Terni. La gente di buona volontà si è data un po' da fare, a qualcuno l'assessore ha dato qualche spicciolo, a qualcun altro nulla, però non è così che si fa, per carità, meglio niente dal mio punto di vista.
Mentre
sono comunque molto si
30.000 euro, 30.500 euro quest'anno, e appunto l'assessore dice ma una volta c'erano 400-500.000 euro solo del comune, quest'anno abbiamo 30.500 no. euro e quindi non possiamo fare niente. Stefania, con 30.500 no. euro tu cosa faresti?
Noi abbiamo fatto un festival internazionale del cinema che è stata l'ottava edizione. Certo ci vuole l'apporto del volontariato, ma ripeto, la qualità la si ha solo se si programma collegialmente, democraticamente e si dà spazio e visibilità a tutte le teste pensanti di cui è ricca la nostra città, oltre al di là delle pubbliche istituzioni e delle banche. Terni ha una grande risorsa nel sottobosco. Io l'ho constato continuamente nell'attività culturale di volontariato, nel mondo dell'arte, della pittura, della poesia, della musica, del teatro. Ne abbiamo visto qualche esempio ora con Stefano Di Maio ed altri.
Stefano e Costanza Farroni, io non l'ho citato.
Assolutamente. Attori, registi, a Terni ci sono dei fior fiori di personalità artistiche che però restano senza voce, senza voce. L'Iste se stesso non è stato mai contattato dalle pubbliche amministrazioni, eppure ha 40 anni di esperienza di volontariato e propone qualcosa di buono. Ma questo per dire che è un esempio, perché le nostre istituzioni non hanno voglia di programmare collegialmente con i cittadini e le associazioni singole o anche pubbliche, sociali, voglio dire il sociale, che ha proposte intelligenti da fare. E il versante è quello storico, religioso, artistico e soprattutto mirando prioritariamente, prevalentemente al mondo dei giovani. Ecco, è il santo dei giovani, è il santo dell'amore.
Vogliamo ricordare, Stefania, anche oltre a Stravalentino, ripeto, di cui l'Istes è un promotore da ormai 4 anni, ma anche molte altre iniziative, almeno le più significative, proprio
guarda,
promosse dall'Istes sul santo.
Sotto il profilo storico cito gli ultimi due convegni. Uno profetico, Martirio e martiri di ieri e di oggi. Ecco, volumi di libri sono stati scritti in questo ultimo quinquennio, no? Sul problema della libertà religiosa nel mondo e dei nuovi martiri del Novecento. Noi facemmo un convegno storico nazionale, con il Ministero dei Beni Culturali, con 3.000 euro di spesa. 2 giorni di convegno storico. Il secondo convegno era San Valentino, patrono di Terni, con l'Archivio di Stato, l'Archivio Storico di Terni e altre collaborazioni. Quindi 2 pietre miliari che quest'ultimo è sortito in un libro pubblicato, il precedente ha le bozze ancora lì, dobbiamo trovare un po' di contributi per darlo agli atti, ma per dire soltanto citiamo questo. La pubblicazione della più importante Passio Santi Valentini del VII secolo, su cui si fonda gran parte anche della documentazione storica relativa alla vita e anche al culto di San Valentino, che poi è stata anche messa in scena e resa in pubblicazione.
Sì. Ci presenterà il 2 marzo alle 18.30 appunto il protagonista dello spettacolo dedicato alla vita e al martirio di San Valentino, che è tratto proprio da un testo del 1699, se non sbaglio, che Galbon ha portato anche, e questa pubblicazione che Galbon ha in mano è stata proprio fatta dall'Istes.
Certo.
Di stampa anastatica, quindi una cosa molto importante, molto preziosa.
Importante. E ultimissima citazione, ma tante sono le iniziative per San Valentino, è 14 anni che l'Istes realizza un seminario filosofico per i giovani che si inaugura il 1 febbraio, si svolge in 9 incontri per tutto il mese di febbraio e di marzo, in onore di San Valentino e i giovani, e che ha mediamente tra i 200 e i 180 iscritti. Il livello più basso 180. Per la capienza poi dei locali, perché il Comune non ci ha dato mai gratuitamente il centro multimediale, le officine Bosco. Non potendole pagare, siamo in una palestra che più di 180 giovani non può raccogliere all'Istituto del Leonino. Abbiamo dovuto limitare le iscrizioni, ma in orario pomeridiano, non scolastico.
E questo è un appuntamento ormai tradizionale proprio degli eventi valentiniani. Che tra l'altro, appunto, viste le difficoltà, in qualche anno è stato inserito negli eventi valentini, poi è passato a Stravalentino, insomma è un discorso che fatica ovviamente. Prima citavo la maglia di Thomas, che è un po' così, a parte che è una creazione sua, appunto tu, sì. Thomas, sei un grafico, fai anche appunto magliette,
anche prodotti artigianali.
E fai parte dell'associazione Semi del Sapere, tra l'altro.
Sì, sì, faccio anche parte di questa nuova associazione che, diciamo, è stata fondata all'inizio, alla fine dell'anno scorso, e che vuole, diciamo, creare una promozione e anche un nuovo corso per quello che è una nuova economia a Terni, basata anche su diciamo, diverse, diciamo, tipologie, come può essere ad esempio l'artigianato in primis, i saperi tradizionali e tutto quello che fa parte del lavoro manuale, diciamo, di livello.
Dicevo, la maglietta è dedicata a Salvador Dalì, uno dei più grandi artisti del Novecento, che è stato protagonista involontario di uno degli episodi più grotteschi, devo dire, ma quest'anno non mancano, a quanto pare, negli 20-20 anni episodi grotteschi. Quello di Dalì è stato appunto che la mostra di Dalì al Palazzo Primavera ha rischiato di essere sfrattata perché nel frattempo l'assessorato degli eventi valentini aveva prenotato lo stesso Palazzo Primavera per una mostra su degli artisti iracheni, quindi a un certo punto, e non si erano sentiti, cioè non si erano pagati l'assessore alla cultura e l'assessore agli eventi valentiniani, e quindi non sapevano che gli serviva a tutti e due il Palazzo Primavera nello stesso periodo. Poi alla fine si sono finalmente pagati dopo che la cosa è uscita sui giornali, siamo riusciti a far dialogare, è un grande evento d'amore, devo dire. Quest'anno almeno a San Valentino un segno d'amore c'è stato, cioè l'assessore alla cultura e quella agli eventi valentiniani che dialogano, si pagano, si telefonano, è stato meraviglioso, era 4 anni che aspettavamo questo momento. L'altro è stato Milva che canta Merini senza Milva, e quindi poi gli agenti di Milva che si arrabbiano e dicono non è vero, e poi il regista Folco Napolini che ha spiegato, ma no, in realtà è un recita, è un omaggio che noi facciamo a Milva e ad Alda Merini. Tra l'altro l'anno scorso c'era stato proprio un omaggio, sì, ad Alda Merini di Stravalentino. Voglio introdurre, a fare una parentesi, diciamo, perché poi Stefania giustamente parlava anche di quelle che sono le politiche culturali della città. San Valentino dovrebbe essere una risorsa turistica e culturale. Allora ci vediamo la più importante, un piccolo servizio realizzato sempre da Giacomo Moschetti, dedicato a quella che è stata considerata, forse c'è ancora qualche disperato che ancora ci crede, io sono tra quelli, la più grande risorsa culturale ma anche economica, che sarebbe potuta essere anche economica, lo è stata per un periodo, della città. Vediamoci questo servizio, non vi dico di cosa parla, lo vedremo.
E hai mai creduto che tutto questo un giorno sarebbe accaduto?
Goes to
Roberto!
Roberto!
fantasia diventasse realtà? Hai mai desiderato che la tua vita fosse una continua sorpresa? E hai mai creduto che tutto questo un giorno sarebbe accaduto? Il suo nome e le sue verità. Ma non potrai dire di conoscere Pinocchio fino a quando non lo avrai incontrato. Are you ready?
Allora, io vorrei chiedere a Thomas e a Emanuele, che in quel sogno ci sono cresciuti, perché appartengono alla generazione che è cresciuta proprio nel momento in cui Terni sembrava dovesse diventare la Hollywood sul Nera, La vita è bella, Pinocchio, l'Oscar a Benigni, poi i grandi film.
Ma diciamo che la crisi recente e attuale del sito siderurgico e del polo chimico hanno mostrato pienamente il fatto che Terni è totalmente vulnerabile sotto il punto di vista economico e ha bisogno di alternative concrete che possano, diciamo, creare un futuro per questa città. Quindi sia l'ambito culturale che ulteriori ambiti, ma uno di questi sicuramente è San Valentino, l'uso, diciamo, che potrebbe essere fatto di quello che è, diciamo, come abbiamo visto prima, la rilevanza internazionale, diciamo, di questo evento, poter creare un futuro e un'alternativa economica per Terni. E quello che è stato quel sogno, quell'idea che è stato Papigno, che è stata anche la scuola creata di scienze delle formazioni artistiche, oggettivamente dimostra che è un fallimento totale sotto questo punto di vista, che però non possiamo lasciare non possiamo lasciare andare, e sicuramente bisognerà creare nuove alternative, nuove idee, e senza battersi e senza, diciamo, rimanere col peso di questo fallimento. Oltretutto, tra virgolette, Papigno è anche un problema sotto altri punti di vista, perché è una vera e propria bomba ecologica, che è un sito sottoposto a bonifica, che dietro quelle mura ci sono, insomma, delle situazioni che possono essere rilevanti sotto il punto di vista anche della salute pubblica e di quello che riguarda, diciamo, l'ambiente. Quindi bonificare per poter utilizzare questo sito per uno scopo, diciamo, economico e culturale, indubbiamente sarebbe il massimo.
Direi che l'ambiente insieme alla cultura non sembrano stare proprio in cima delle, diciamo, preoccupazioni.
Nonostante l'amministrazione creda, da quello che dice anche l'ultimo intervento del sindaco in consiglio comunale, che affermava che Terni è una delle prime città sotto il punto di vista della qualità della vita, lo vede solo lui, perché...
Insomma, io così faccio una battuta e basta. Prendo atto del fatto che 5 persone hanno protestato in via Volusiano perché non volevano il dormitorio della Caritas, e con motivazioni, io li ho intervistati, quindi lo posso dire, con motivazioni razziste, cioè a me stesso che li ho intervistati, mi hanno detto non lo vogliamo perché sono stranieri, ma sono delinquenti. No, ma sono stranieri, puzzano. Hanno proprio detto così, puzzano, e il Consiglio Comunale ha votato una delibera per impedire di fare, un atto di indirizzo per impedire di fare questo dormitorio alla Caritas. 6.500 firme e parecchie manifestazioni contro l'inceneritore sono passate più o meno nell'indifferenza.
Ma queste sono comunque è l'evidenza di una carenza anche, per esempio, di dimostrazione di razzismo. oggettivamente è una carenza di quello che è l'operazione di mediazione culturale, l'operazione di lavoro legata all'integrazione che un'istituzione, un comune dovrebbe fare per poter, diciamo, superare questi problemi che sono sempre più attuali e sempre più di prima. Anche quella è una bomba sociale invece che ecologica.
Solo che quando si tratta appunto di mandare via stranieri, anche se magari ci sono i permessi o comunque il comune si impegna a trovare delle soluzioni, quando si parla di inceneritore non possiamo fare niente, ci hanno tutti i permessi in regola. Emanuele, scienze della formazione, tra l'altro tu l'hai frequentata,
sì.
Tra l'altro appunto sei un artista, quindi sei una persona che magari pensò alla crescita anche economica del settore cultura della città. Ti stia a cuore. Cosa...
Sì. No, io infatti proprio ho frequentato il corso di Scienze e Tecnologie della Produzione Artistica, che era nato proprio in così dal momento che c'erano gli studi di Papigno, quindi da, come abbiamo visto, insomma, tutte le produzioni che sono state fatte all'interno degli studi, era nato proprio in concomitanza con quella opportunità che gli studi di Papigno offrivano. Devo dire che vedendo il video sono rimasto molto colpito e non voglio esagerare, ma anche per certi versi commosso il fatto di vedere le scene, alcune immagini dalla Vita è bella, la consegna dell'Oscar e poi lo stato attuale in cui versa quel posto, perché comunque mi ha commosso. Perché? Perché avere delle grandi potenzialità e non riuscire o magari non poter spiccare il volo è sicuramente triste, soprattutto quando sai che c'è stato un passato che ti dimostra che quelle potenzialità possono essere veramente sfruttate e vederle così allo stato attuale, insomma, non fa bene, insomma. Così.
Ricordiamo che Scienze della Formazione ha chiuso,
sì.
CMM si è trasformato addirittura in Umbria Servizi Innovativi, quindi gli hanno tolto anche il nome di multimediale,
sì.
E Papigno proprio adesso, dopo aver lasciato Cinecittà allo sbando e facendogli fare quello che voleva, cioè nulla, per ormai 8 anni, il Comune ha deciso che adesso li smantelliamo proprio, gli studi, quindi adesso li distruggeremo, anche quelle scenografie meravigliose di Adino Radio. Ci ho vissuto 10 giorni in quelle scenografie, che tra l'altro ho fatto la comparsa in Pinocchio e ho fatto il Paese dei Balocchi, delle opere tra l'altro di un scenografo premio Oscar che è morto mentre le stava facendo, quindi rappresenta anche un testamento spirituale, andranno probabilmente tutte distrutte. Una battuta sola, Stefania, perché tu c'eri nella giunta che allora iniziò, sì, a puntare. Sembra, a sentire i politici oggi, che queste cose accadono perché, non lo so, Benigni è cascato, non lo so, stava sulla bocca di un pellicano, gli è cascato Benigni a Papigno e è venuta la Vita è bella. Invece c'era la volontà politica.
Io
anche
ho un'esperienza
di fare
della giunta Sciaurro, che aveva creato una rinascita per questa città, aveva cominciato a dare le premesse per la rinascita, che passavano soprattutto attraverso la rottura del vincolo di dipendenza dalla giunta regionale dell'Umbria, da Perugia, e l'apertura su Roma. Un solo esempio, la giunta propose, giunta Sciaurro, come paradigma, lo dico come esempio, propose una convenzione con l'Università della Tuscia di Viterbo, e di aprire quindi di rompere il cappio al collo che di fatto c'è, che vincola Terni ad avere solo istituti universitari collegati con Perugia, con la regione dell'Umbria. Quell'apertura sarebbe stata importantissima, avrebbe portato dalla Tuscia alla Sapienza di Roma, avrebbe portato studenti, aperto un corridoio, quindi una boccata di ossigeno verso altre realtà. Ci fu bocciato dal Consiglio Comunale, in cui la maggioranza era di sinistra, e come vediamo queste conseguenze sono legate alla chiusura veramente della nostra città nei confronti della politica regionale umbra. Quindi io certamente individuo delle grosse responsabilità nella giunta comunale di Terni, ma le vedo anche inserite dentro un contesto che è quello del governo regionale dell'Umbria, in cui Terni non conta affatto. I nostri rappresentanti di Terni in quel consiglio fanno poco o nulla. poco o nulla. Questo è il problema, eh?
E quindi c'è difficoltà a far uscire cose nuove. Ripeto, comunque le cose non accadono a caso. A quei tempi ci fu, e anche poi dall'amministrazione che seguì, devo dire, appunto al di là non è un discorso politico, è un discorso di volontà, cioè nei primi anni anche della giunta successiva si continuò a puntare su Papigno. È chiaro che queste cose arrivano se c'è un fermento, se c'è un terreno fertile. Dal momento in cui si comincia a dire no, perché i film non si fanno perché Cinecittà non li fa, si scarica la colpa, no? si scarica sempre il barile in questa città, mentre invece bisognerebbe cominciare a rimboccarsi le maniche. Con San Valentino, tutto sommato, c'è chi lo fa. E appunto, per tornare a parlare d'amore e di San Valentino, vi voglio riproporre un altro brano dei più significativi di Stravalentino 2009, con un regista a cui siamo molto legati, anche qui in questa trasmissione l'abbiamo già ascoltato due volte, una volta tra l'altro in un frammento proprio tratto dal Festival Popolo e Religioni, Alessandro D'Alatri, regista del film più importante forse sul matrimonio, casomai. Alessandro D'Alatri, Stravalentino 2009, sempre un estratto dal docu-show su Stravalentino di Giacomo Moschetti. Partecipò poi Alessandro D'Alatri, che portò proprio il giorno di San Valentino il suo film Casomai con Fabio Volo e Stefania Rocca, film proprio dedicato al matrimonio e che lui avrebbe voluto far uscire il giorno di San Valentino, ma che gli era stato impedito dai distributori.
Ma come si fa a credere a questo? Come si fa a pensare che l'amore possa dissolversi così, scomparire all'improvviso? E io non ci credo. Io credo invece sia rimasto sepolto, soffocato sotto una grande quantità di interferenze, intrusioni, pressioni di ogni genere, che nulla hanno a che vedere con l'amore.
Il matrimonio cattolico, cioè se io ti dico ti sposo, ma te sposo in comune, lei comunque dice, perché se no non è, mi sposa all'80%, non mi sta sposando piena. Ma se ti sposo col velo bianco, con i testimoni, con la tuba, con tutto, allora questo mi sta dicendo una roba vera. Ecco cosa stava succedendo. Sta succedendo che questa cosa, quindi, è diventato un rito importante, ma che viene affrontato con lo stesso modo come si affrontano i riti consumistici. E infatti, sempre su internet, vai a scoprire che l'industria dei matrimoni è l'unica industria in attivo in Italia. Questa cosa è stata trasformata, quindi è valida perché c'è un rito forte dal punto di vista della indivisibilità, ma dall'altra parte è stata riportata nella banalità del consumo. E come può durare una cosa del genere? Mi sto allungando troppo? No. No, perché mi state facendo ricordare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto scrivendo il film.
All'infelicità. L'infelicità sembra diventata il motore del mondo. Rende parecchio. Due persone divise spendono più di due unite. Due case, due automobili, due lavatrici, due dentifrici, tutto doppio. Anche l'infelicità. E attenzione, le persone infelici spendono di più perché hanno bisogno di premiarsi.
Perché il problema è che quando due si sposano, non sono due che si sposano, come ho detto prima, soltanto in chiave di commedia, come due scontri di eserciti, ma sono anche due che hanno bisogno del sostegno di un gruppo. Cioè il matrimonio, non so due persone che si sposano, è una collettività con un'altra collettività che dicono va bene, vi sosteniamo, vi aiutiamo. Nelle società primitive, quando due si sposavano, la comunità gli costruiva la capanna, gli dava l'arco con le frecce, gli metteva tre pecore a disposizione, perché quelli lì creavano figli e rafforzavano il gruppo, erano la forza del gruppo. Oggi non c'è più bisogno di questo. Io personalmente ho avuto la fortuna di essere stato cresciuto non dai genitori, perché fino a pochi anni fa i figli non li crescevano i genitori, li crescevano i nonni. C'ho una mia amica che ha una figlia che parla filippino, la mia amica è romana, perché la figlia sta coi filippini, la allevano i filippini.
Quante voci, comportamenti, esperienze ci sono dentro quei due? Due sole? O quattro, sei, otto, dieci, cento, mille?
Di colpo quei due cominciano a capire che sono soli. Non solo, e il gruppo intorno dei pochi sopravvissuti che li frequentano, certo che porca miseria, guarda, hai cambiato proprio, sei ingrassato, ma che, sei felice nella vita? E comincia a domandarti delle cose. A lei, guarda, dopo il bambino proprio hai preso talmente chili, ma cioè, devi fare qualcosa perché...
A meno che... A meno che oggi a darmi un sì non siate proprio voi. Da soli come potrebbero farcela? Come potrebbero resistere? Per me oggi sarebbe tutto diverso se foste voi a sposarvi con loro. Se foste anche voi pronti a condividere questo impegno. Allora sì che sarebbe un matrimonio speciale. O quando due persone amano, amano il mondo. E il mondo deve ricambiarlo, o no?
Allora, siamo quasi in chiusura. Io intanto vi voglio ricordare il numero di adesso che sarà in distribuzione a Stravalentino, in cui troverete dei bei dossier su San Valentino, tra cui anche i Valentini che i Ternani hanno scritto al sindaco di Terni nell'arco di questi anni, che noi abbiamo consegnato l'anno scorso proprio al sindaco. Gli artisti che prenderanno parte alla Maratona Stravalentino, vi voglio dire: Gloria Vatteroni, fotografa, Marcin Dominik Gurk, pianista polacco che verrà appositamente dalla Polonia, Marta Mentasti con il suo reading di poesia Scendo alla prossima, con Simone Prisi, Michele Zagaglione e Eugenio Grasso. Poi ci sarà il Niki Trio, Irene Boschi, Michele Bianchini, Andrea Biaggini. Poi ci sarà il gruppo di poesia Fucina delle Parole, ci sarà lo spettacolo Love and Spread, e poi tra gli altri artisti che parteciperanno a Stravalentino ci saranno Inusis, ci sarà Elena Montesi, Francesca Passini, Emanuela Cassetti, Eleonora Esposito e Adrian Bors, danzatori. Ci saranno anche Tango e Milonga con Daniele Casale e Laura Sarnelli. Poi ci sarà Daniele Giacchetta e Oracolo, Chiara Stefanelli, Alessia Argenti, Eleonora Leonardi, Yeldar, Fabio Speranza, Silvia Massarelli, Costanza Farroni, Eleonora Fiorini, Carlo Ruggero, Paolo Brunelli, Roberta Bartolucci, I Diversamente e Andrea Socci. Albon, allora, abbiamo parlato prima, tu sarai San Valentino, oltre ad aver stato colui che ha raccolto poi i Valentini in giro per la città, sarai San Valentino il 2 marzo. Tu l'hai studiata la figura di San Valentino?
Beh sì, un po' sì, ho dovuto qualche anno fa, quando ho scritto Il giardino di Valentino in particolare.
Un poemetto in tre atti che racconta proprio la vita di San Valentino.
Sì, sì, diciamo è una mia volontà di riproporre un po' ciò che era la poesia epica. Cioè la poesia è nata per raccontare delle storie, poi lungo i millenni è diventata lirica, ma per essenza la poesia serve a raccontare delle storie. E quindi arrivato a Terni da Monromanticone, già la prima cosa che ho visto, era appena aperta la nuova biblioteca e in Sala Farini c'era proprio questo, c'era esposto in Sala Farini il testo originale di quel testo di Alessandro, di sì, Chicchi, e mi ci sono innamorato di quel testo, l'ho ritrovato in facsimile poi al mercatino, l'ho comprato, sono anni che lo volevo fare, infatti ho proposto anche a Emanuele degli Eldar di scriverci una musica. E poi quando il Centro Culturale Valentiniano mi ha chiamato per fare Valentino proprio in quel testo lì, ho fatto wow, grazie. E quindi si è montato questa cosa lì l'anno scorso.
Tu hai messo insieme delle leggende che in realtà poi ecco una cosa che ancora manca a te, è un libro che le raccolga tutte, no? Non c'è ci sono degli studi storici su San Valentino, ma non c'è un libro che raccoglie
tutte. A quanto pare nascono come fiori in un prato le leggende intorno a San Valentino, perché la maggior parte di quelle che conosciamo oggi sono nate tra il XIX e il XX secolo. Quelle che sono originali, cioè se uno prende la leggenda aurea, c'è una mezza pagina su San Valentino, cioè quindi per dire quello che si sapeva di lui nel Medioevo. Oggi invece c'è un fiorire di leggende,
nate
storie,
appunto,
eccetera.
Dal 600, diciamo, anche Shakespeare ne parla, fino a, come tu dicevi, 1800-1900, quella di Sabino e Serapia ancora la stiamo studiando. Non è ancora chiaro come sia nata, ma sembrerebbe che addirittura sia nata proprio a metà del Novecento, con Elia Rossi Passavanti. È anche affascinante vedere la costruzione di un personaggio nel corso dei secoli, no?
Sì, sì, diciamo che è un po' lo studio dei racconti popolari che fece però in Francia, che fecero i fratelli Grimm, e che in modo moderno si può vedere intorno a San Valentino, perché si vede che anche negli ultimi due secoli, che sono pochissimi, le leggende nascono, prendono fonti più antiche in leggende popolari, crescono, vengono attaccati personaggi storici come spesso si fa intorno al mito. E così in 50-100 anni viene fuori la storia di Sabino e Serafia, che tutti sono convinti, io per primo, fino a stamattina che ne parlavo con te, sono convinti che sono leggende medievali.
Mentre invece appunto probabilmente è nata in seguito, l'abbiamo pagato l'anno scorso qui appunto di questo sarcofago, poi non è un sarcofago, una tomba, bisoma, questi due scheletri che erano stati identificati con gli innamorati sposati da San Valentino, in realtà sono due fratelli, probabilmente sono anche dello stesso sesso. Il nome deriva invece, è stato un appiccicaticcio, diciamo, molto interessante, una contaminazione tra questi due scheletri trovati a Pentima nel 1909, probabilmente Quo Vadis con Vinicio e Licia, quindi lei cristiana, lui soldato romano, un po' di Romeo e Giulietta, condito tutto con due nomi che arrivano invece da un sarcofago che sta ai Musei Vaticani, in cui si parla di Sabina e Serapia. Lei è Santa Sabina, la Serapia era la sua ancella cristiana che ha convertito Sabina al cristianesimo, e poi sono state martirizzate entrambe. Uno dice: che c'entra con San Valentino? Nulla, ma il marito di Santa Sabina si chiamava Valentino, e quindi da lì c'è stata questa associazione, ed è affascinante.
Un'altra cosa, anche quando ho scritto Il giardino di Valentino mi sono reso conto che si parlava di questo giardino che c'è a Valentino, tutti questi fiori. Ho incontrato un giorno Pompeo De Angelis, di cui parlavi prima, in biblioteca, e gli ho fatto: ma il giardino di Valentino dov'era? Lui mi ha risposto: non è mai esistito. Allora lo posso mettere dove voglio? Sì, mettilo dove vuoi. E io l'ho messo vicino al foro di Terni, cercate il foro e troverete il giardino.
Io tra l'altro questa idea te l'ho copiata, lo dico, perché ho scritto un romanzo su San Valentino che ho appena finito, in cui ho ripreso la sede dove va a vivere Valentino, proprio dal giardino di Valentino, che è stata una bellissima
idea. Fortuna
che
non te l'ho depositato allora.
Ancora non l'hai depositato, ma t'ho fregato. Allora, ci salutiamo, siamo in chiusura. Volevo ricordare che non abbiamo visto il filmato perché non avevamo tempo, ma le serenate sono state una delle caratteristiche principali proprio di Stra Valentino, con Emanuele Cordeschi e Popo Albon nel corso degli anni. Ora chiudiamo, innanzitutto io torno a darvi appuntamento il 14 febbraio dalle 2 di pomeriggio alle 2 di notte al Cenacolo San Marco all'Auditorium Don Bosco per la maratona Stra Valentino. Vi do appuntamento qui a Tele Terni la settimana prossima, sempre a quest'ora, con il docu show su Stra Valentino, e poi anche fra due settimane con la versione televisiva della maratona Stra Valentino. Chiudiamo con Annalisa Iotti era una cabarettista, in realtà poi lei viene dalla danza, era amica e collaboratrice niente meno che di Pina Bausch, è diventata cabarettista da poco, e l'anno scorso l'abbiamo ospitata qui in questo studio con il suo personaggio della moglie modello. Ancora, diciamo, era una semi sconosciuta, aveva fatto pochissime apparizioni televisive. Ora fa parte del cast di Colorado Caffè, quindi è diventata, gli abbiamo portato decisamente fortuna. Infatti lei tra l'altro è rimasta molto legata a Stra Valentino. Vi proponiamo adesso uno sketch che poi lei ha fatto. Lei è venuta prima a Tele Terni e poi dal vivo al Don Bosco, dove ha fatto uno sketch chiamato Caro Ugo, è una lettera scritta tra l'altro da un autore comico ternano, Daniele Giacchetta, che insieme a Oracolo, che è personaggio tra l'altro molto legato all'Istes, saranno proprio anche alla maratona Stra Valentino con una filosofia comica, diciamo. A seguire, proprio dopo Annalisa Iotti, vedrete invece un'altra grande pianista giovanissima ternana, Yumi Palleschi, che si era esibita proprio con Ilaria Macedonio nel frammento con cui abbiamo aperto. Adesso Yumi, che ha vinto penso non so una quindicina di concorsi internazionali, ora vive in Polonia, si sta perfezionando all'Accademia Chopin, insomma è un orgoglio davvero del nostro territorio. Tutto ciò potete approfondirlo e anche rivedere questa puntata, come tutte quelle di Adesso in Onda, sul sito www.reteblu.org. Io ringrazio Albon Guillon, Emanuele Cordeschi, Thomas De Luca e Stefania Parisi, e noi ci vediamo a San Valentino.
Caro Ugo, senza di te qui il tempo non passa mai. Non ti vedo ormai da 10 anni e mi sembra che siano trascorsi... Dieci anni. Questa notte non ho dormito perché sono stata tutto il tempo a saltare sul letto. Forse erano un po' crude quelle bistecche di canguro. Dopo essermi alzata ho fatto il bagno 2 volte. La prima volta avevo sbagliato a mettere le piastrelle. Il resto della mattinata l'ho trascorsa aspettando una telefonata importante, che purtroppo non è mai arrivata. Penso che prima o poi dovremo metterlo questo telefono. Prima di pranzo ho aiutato la mamma a fare la torta della nonna. Come la faceva la zia? No. Ho aiutato la nonna a fare la torta della zia. Come la sa fare mia mamma? Ho aiutato la zia a fare la torta. Ho fatto una crostata. Nel pomeriggio sono andata a fare shopping, ma visto che non conosco l'inglese, non ho comprato nulla. Lo so, Ugo, questa non l'ha capita nessuno. Poi ho accompagnato mio padre ad una mostra canina. È arrivato terzo. Ricordi quando l'ultimo dell'anno buttavamo dalla finestra le cose vecchie? Purtroppo quella volta la nonna non è riuscita ad aggrapparsi al davanzale. E ricordi quando da bambini giocavamo a nascondino? Quell'estate in spiaggia mi ero nascosta così bene che ho passato il Natale chiusa dentro l'ombrellone. E ricordi quando mi dicevi che avresti voluto fare del tuo hobby un lavoro? Chissà se poi sei riuscito a diventare ginecologo. E ricordi quando... Io no. Ora ti saluto perché domani mattina devo andare dall'oculista. Ho scoperto di essere miope, ascendente sagittario. PS, forse le mie parole ti saranno sembrate un po' tristi. E allora leggi queste. Cimitero, lapide, alopecia, minestrina in brodo, maglia della salute, pigiama di flanella, uomo con il riporto che cena da solo a lume di candela.